Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Era un uomo di governo, era un conduttore, ma un conduttore condotto dello Spirito Santo, per l'obbedienza. Ancora più profondamente, mediante questo abbandono quotidiano alla volontà di Dio, il futuro Papa Giovanni ha vissuto una purificazione che gli ha permesso di distaccarsi completamente da se stesso e di aderire a Cristo, lasciando così emergere quella santità che la Chiesa ha poi ufficialmente riconosciuto. Qui sta la vera sorgente della bontà di Papa Giovanni, della pace che ha diffuso nel mondo. Qui si trova la radice della sua santità, in questa sua obbedienza evangelica.
L'obbedienza evangelica di Papa Giovanni XXIII, così ne parlava Papa Francesco il 3 giugno 2013, incontrando in Basilica Vaticana il pellegrinaggio della diocesi di Bergamo nel 50° anniversario della morte del beato Papa Roncalli. Papa Roncalli che il 27 aprile prossimo diverrà santo assieme a Giovanni Paolo II. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Fabio Colagrande con voi al microfono, c'è Massimo Guerrini in console, Luciana Fantini è in regia e saluto subito l'ospite che è con noi al telefono per aiutarci a conoscere ancora meglio la figura di Papa Giovanni, ormai possiamo chiamarlo Papa Giovanni il Santo. È in linea con noi il collega giornalista e scrittore Marco Roncalli, pronipote di Giovanni XXIII, che ha appena pubblicato un libro per le edizioni San Paolo e anche per la Periodici San Paolo, appunto con questo titolo, Papa Giovanni il Santo. Marco, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buona giornata agli ascoltatori.
Non a caso abbiamo riascoltato queste parole di Papa Francesco, intanto perché sono un'importante citazione di Papa Bergoglio per quanto riguarda la sua idea del Beato Giovanni XXIII, ma anche perché sono proprio nell'incipit del tuo volume. Tu l'hai voluto mettere un po' come epigrafe all'inizio di questa nuova biografia approfondita di Papa Giovanni. Tra l'altro lo stesso Cardinal Capovilla, da poco diventato porporato, lo conoscete, il segretario personale di Papa Giovanni, nella postfazione a questo libro ricorda proprio la capacità di Papa Giovanni di lasciarsi guidare e trasformare dallo Spirito. Questa sembra, questa sua obbedienza, questa sua capacità di lasciarsi guidare dallo Spirito sembra davvero una caratteristica principale della personalità di Papa Roncalli.
Direi proprio di sì, e direi che proprio nel passaggio che avete scelto c'è proprio tutto il significato di questa canonizzazione, certamente di due papi, ma proprio appunto per quanto riguarda la figura di Giovanni XXIII, di San Giovanni XXIII, di San Giovanni del Concilio. E direi che c'è innanzitutto già individuato questo filo conduttore che attraversa un po' tutta la parabola umana e spirituale di Roncalli, che è appunto questo anelito continuo alla santità che noi troviamo documentato, si potrebbe dire anno dopo anno, stagione dopo stagione, in una lettera, in una pagina di diario, in un testo, in un appunto, eccetera. Ma troviamo anche la consapevolezza che insomma anche la santità presuppone questa docilità allo Spirito, questo lasciarsi plasmare da Dio. E poi certo, forse c'era già tutto riassunto, oltre che dei primi aneliti alla santità, i primi proponimenti direi quasi angelici che traspaiono nel Giornale dell'Anima, c'è già diciamo un primo sigillo proprio in quel motto che lui sceglie quando viene consacrato vescovo, appunto obbedienza et pax. Ecco, proprio qui credo che sia importante sottolineare poi tra l'altro come questo passaggio che ci ha introdotto in questo momento è anche, come dire, proprio il culmine di proprio del senso totale di questa canonizzazione. C'è proprio l'adesione totale al Vangelo, c'è questa volontà di vivere nella santità, di cercarla come traguardo, ma traguardo possibile, ecco, senza nemmeno considerare un traguardo lontano. Ecco, abbandonarsi alla volontà di Dio vuol dire anche che Dio poi ti permette di raggiungere questi obiettivi che di per sé nella visione di Roncalli non sono qualcosa di sovrumano, ma sono appunto alla portata di tutti nel momento in cui uno ce la mette tutta ma si lascia lascia anche plasmare da Dio.
Ecco, Papa Francesco ha voluto canonizzare insieme Papa Roncalli e Papa Wojtyła, con una scelta, come sappiamo, molto precisa, che tra l'altro ha comportato anche, possiamo dire così, una velocizzazione del processo di canonizzazione di Papa Giovanni. Perché secondo te ha fatto questa scelta?
Direi di velocizzazione soprattutto per Giovanni Paolo II, che appunto 10 anni dopo viene canonizzato. Per Giovanni XXIII stiamo parlando comunque di una causa che è cominciata mezzo secolo fa. Ma direi che, come dire, era già anche successo con Giovanni Paolo II stesso, quando nel 2000 aveva beatificato Pio IX e appunto Giovanni XXIII. Oggi si ripete con Francesco, che canonizza Papa Roncalli e Papa Wojtyła, quindi questa immagine, una specie di tante, ma alcuni storici, così, e commentatori, credo anche con un po' di buon senso, parlano anche di una specie di bilanciamento. Ma bilanciamento in che senso? Di questa nozione, di questa idea, di questo concetto di santità, che può arrivare anche attraverso delle sensibilità molto diverse, perché credo che sia inutile negarlo, sono due papi con due stili, due sensibilità, due forse anche modi di vivere, no? La santità in Giovanni Paolo II mi sembra molto più accentuata, questa dimensione mistica, forse anche coltivata nel suo rapporto forte con Dio. In Roncalli forse è più evidente questa sovrapposizione di santità, che è tanto privata quanto pubblica. Ecco, comunque in tutti e due i casi direi certamente nella stessa fedeltà al Vangelo.
Ecco, io parlavo di velocizzazione ovviamente per la canonizzazione di Papa Roncalli, perché si parla tanto del fatto che diviene santo senza il richiesto miracolo. Questo cosa significa, anche, Marco?
Ma direi che, anche se ci sono state delle puntualizzazioni, se ricordo bene, proprio il Cardinale Amato, che diceva che i miracoli sono tanti, ma c'è stato, diciamo, soprattutto questi miracoli da accertare, ma diciamo c'era tanto materiale molto, diciamo, molto interessante, anche per quanto riguarda tutto il discorso dei medici, eccetera. Ma direi che c'è una decisione forte, decisione personale, che in qualche modo mette anche proprio una specie di sigillo su quello che è stato il Concilio Ecumenico Vaticano II. Ecco, io credo che questo si possa dire con molta serenità. Ecco, e credo sia la cosa anche più importante. Non a caso credo possiamo dire che stiamo vivendo di nuovo, almeno questo lo avverto tra i credenti, ma anche tra i non credenti, un certo clima anche di primavera conciliare, no? Qualcuno è la seconda volta che vive questo momento.
Allora, il tuo libro ovviamente è una biografia completa e ragionata proprio di Angelo Roncalli, che comincia proprio a Sottomonte il 25 novembre del 1881 e termina proprio con la morte in Vaticano il 3 giugno del 63. Noi però andiamo per concentrarci in questa trasmissione solo su alcune pagine di questo volume, andiamo proprio al capitolo che tu intitoli Cercando un Papa di transizione. Siamo al conclave dell'ottobre 1958 e ascoltiamo un po', con un reperto d'epoca di quelli che la Radio Vaticana ha digitalizzato proprio in questi giorni, andiamo ad ascoltare come si conclude quel conclave del 58.
Annuncio Vobis Gaudium Magnum Abemus Papam Eminentissimum Reverendissimum Dominum Angelum Josephum Sante Romane Ecclesie Cardinale Meroncalli.
Marco Roncalli, allora non si usava che il Papa, quando si presentava dopo l'Abemus Papam, parlasse ai fedeli, ma abbiamo sentito l'entusiasmo con cui fu accolto. In quel conclave Giovanni XXIII era, diciamo così, tra i favoriti, ma che clima c'era?
Ma direi un clima, si potrebbe dire anche un po' attendista, ecco, credo che si possa dire ormai anche storicamente che si cercava, si voleva una sorta di papa, di papato, ecco, di transizione, per cui questa scelta verso una candidatura, che poi appunto allora erano i cardinali elettori, erano 51, insomma, quindi anche una rosa, se vogliamo, anche nemmeno così vasta, per cui se cominciamo a togliere quelli per esempio non troppo giovani o nemmeno troppo vecchi, quelli non autoritari ma miti, affabili o così riconosciuti, quelle persone diciamo anche non troppo legate, anche se lasciano un po' il tempo che trovano certe etichette un po' semplicistiche, ma il cosiddetto gruppo progressista, no, dove magari qualcuno che collocava Montini o quello più conservatore, curiale. Ecco, e poi c'era anche l'altro discrimine, no? Probabilmente non si riteneva ancora giunto il momento di indirizzarsi per esempio verso un non italiano, per cui insomma messo da parte Agagianian e altri l'orizzonte si restringeva facilmente, ecco, tanto più che mi risulta che per esempio i porporati elettori non italiani escludevano l'elezione di un curiale, diciamo che è prevalsa piano piano questa idea, questa immagine di un candidato comunque anche di un futuro Papa, di un Papa avvicinabile, disponibile, magari non necessariamente doveva risolvere tutti i problemi che tra l'altro stavano emergendo in quel passaggio ancora graduale, direi proprio alla modernità, ma qualcuno che garantisse anche le dinamiche ordinarie, gli incontri necessari, soprattutto direi proprio anche la capacità di ascolto. Ecco, da qui credo un po' la conversione anche dei voti su di lui, che pare siano stati 38 su 51. Ecco, lui che al appunto il 28 di ottobre, dopo l'undicesimo decisivo scrutinio, viene eletto Papa, che però di lì a poco già, come dire, disattenderà certe tendenze un po' attendiste che erano venute fuori in questo conclave, e non a caso diciamo già nei primi 100 giorni successivi va via delineandosi proprio quello che lui chiama un robusto programma di pontificato.
Ecco, tra l'altro il tuo libro è ovviamente costellato da tantissime citazioni dei diari personali di Giovanni XXIII, che forse non tutti sanno, è uno dei pochissimi, se non l'unico pontefice che ha documentato tutta la sua vita e poi anche la sua attività di Papa con dei diari quotidiani, con degli appunti quotidiani. E per farvi un esempio, prima del conclave lui stesso scrive: gran movimento di farfalle intorno, sì, alla mia povera persona. Aveva una prosa anche umoristica a, sì, tratti,
sì,
Roncalli.
Sì, ci sono sia nei diari, ma direi anche nelle lettere, dei diari sono importantissimi. Oggi appunto abbiamo anche l'edizione nazionale, l'edizione completa, come dicevi, un'agenda quotidiana che sostanzialmente già subito dopo gli anni 20 viene portata avanti sino alla fine, con diari, ma molte lettere, Roncalli scriveva moltissimo, e così soprattutto leggendo le ultime alla vigilia si ha un po' questa impressione di una certa consapevolezza, no? di un destino che direi che sta per arrivare. Questo emerge in alcuni passaggi direi anche abbastanza rivelatori già durante per esempio le cosiddette congregazioni generali, quelle che preparano il conclave. C'è già, come dire, via via il suo nome che entra un po' nella rosa dei candidati, e lo troviamo questo come in più di una lettera. Ecco, appunto lui parla di movimento di farfalle intorno alla sua povera persona, ma scrive anche per esempio una bellissima lettera il 16 ottobre a quello che sarà poi il suo futuro successore, cioè a Montini, e dice che ha un grandissimo bisogno dell'aiuto dei santi, di tutti i santi, che è un'altra frase che si può leggere anche così in modo un po' sibillino, non riferito solo all'importanza del conclave ma anche di quello che sta questo per accadere. Ecco, allo stesso vescovo di Bergamo arriva a dire che poco importa che il nuovo Papa sia bergamasco o non bergamasco, ma ecco, questo è anche molto bello, qui ritorniamo a dove eravamo partiti poco tempo fa con la frase di Papa Francesco. Lui stesso dice: le comuni preghiere devono ottenere che sia un uomo di governo, ecco, il conduttore, ma che sia anche un santo e un santificatore. Poi dice: eccellenza, lei mi capisce. Insomma, un'altra lettera di a poco addirittura si spinge anche di più, è esplicito, e dice che se ha un altro prelato amico, Monsignor Battaglia, che se sentisse dire che ho dovuto cedere al volo dello Spirito Santo, ecco, lasci partire il nipote sacerdote. Ecco, voglio dire, ci sono tante conferme che vanno in questa direzione.
Ecco, tra poco con Marco Roncalli, autore di questo libro Papa Giovanni il Santo, vedremo quali furono i primi segni di novità che in qualche modo smentirono chi pensava a un papato di transizione dopo che nel 58 era stato eletto appunto Papa Roncalli. Ma intanto, visto che parlavamo di un papa bergamasco o non bergamasco, andiamo proprio nella patria di Angelo Roncalli a Sottolmonte e salutiamo, perché ci ha raggiunto al telefono, Don Claudio Dolcini, parroco proprio di Sottolmonte. Don Claudio, buon pomeriggio e grazie.
Buona giornata a tutti, buon pomeriggio. Grazie.
Ecco, come state vivendo l'avvicinamento di questa data? Qui a Roma ovviamente l'agitazione cresce anche per motivi organizzativi. E voi a Sottolmonte come state vivendo questo countdown?
In due modi, certo, con l'organizzazione che si sta preparando ad accogliere numerosi pellegrini. Sappiamo che ne arriveranno parecchi perché non scenderanno a Roma, molti bergamaschi, anche tante persone della Lombardia ma anche dal resto dell'Italia che preferiscono venire qui. Abbiamo installato dei maxi schermi anche grazie appunto al Centro Televisivo Vaticano, trasmetteranno il segnale, ci sarà una proiezione anche in 3D in chiesa parrocchiale e poi anche all'esterno con dei maxi schermi a LED per accogliere tantissimi pellegrini. E poi ci stiamo preparando spiritualmente con la gente della parrocchia, evidentemente avere un santo in parrocchia e chiaramente è un invito anche noi a vivere cristianamente questo momento, non solo dal punto di vista organizzativo. Quindi già da mesi ci sono momenti di preghiera, ci sono rosari insieme, le messe curate in un certo modo, incontri preparatori. Ecco perché sia un momento di accoglienza verso i pellegrini, ma anche un momento nostro di intensa spiritualità.
Avete visto aumentare i pellegrinaggi nei luoghi giovannei in concomitanza con questa canonizzazione?
Sì, già l'anno scorso per l'occasione del 50° anniversario della morte c'era già stato un incremento rispetto agli anni precedenti. Quest'anno poi, dopo che il Papa Francesco ha dato l'annuncio, abbiamo visto particolarmente la domenica aumentare tantissimo il numero di pellegrini anche alle messe.
Ecco, Don Claudio, lei come parroco di Sottolmonte come spiega proprio il fascino spirituale che ancora ha questa figura che tra poco chiameremo proprio San Giovanni XXIII?
Ma certamente un po' come il Papa Francesco, questa affabilità del tratto, no? Questa sua simpatia immediata, questi modi cortesi ma allo stesso tempo immediati, da un po' da parroco, no? Che aveva Giovanni, che sapeva tradurre la grande teologia in gesti molto semplici che avvicinavano la gente. Quindi nella memoria di chi l'ha conosciuto, che certo comincia ad avere una certa età, questo è rimasto sempre impresso come è quel Papa che ha aperto. Ultimamente invece è un po' più, sono contento di questo, si riscopre un po' la figura del concilio, quindi l'uomo che ha fatto un po' sintesi, no, della sua esperienza pastorale diplomatica fuori d'Italia e che ha avviato la meravigliosa esperienza del concilio e adesso anche attraverso Marco Roncalli appunto che sentivo, ma anche tanti altri che ci aiutano a comprendere molto di più il lavoro che ha fatto Roncalli d'annunzio e poi appunto da pontefice avviando il concilio. Questo soprattutto nella chiesa più giovane c'è questa riscoperta e poi c'è il dato un po' più popolare, ecco, una frequenza del nostro santuario proprio per la popolarità e quindi per la preghiera e l'affabilità, appunto, come dicevo prima, che molti ricordano.
Tra l'altro c'è un sito www.papagiovannisottolmonte.org per organizzare proprio i pellegrinaggi nei luoghi giovannei in diverso modo, un sito molto pratico da consultare, e quindi noi lo ricordiamo a chi ci ascolta, papagiovannisottolmonte.org. Ringraziamo molto Don Claudio Dolcini, parroco appunto di Sottolmonte, la città natale di Papa Giovanni. Torneremo, Don Claudio, a risentirci quando si avvicina il 27 aprile. Grazie per questa intervista.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Ecco, grazie. Torniamo con Marco Roncalli. Il suo libro è ricchissimo di citazioni. Vedevo adesso proprio il capitolo 13, i primi 100 giorni del pontificato, che ci racconta quella scena che abbiamo sentito poco fa in radio, cioè l'elezione di Papa Giovanni vista dallo stesso Giovanni XXIII. Si direbbe un sogno ed è prima di morire la realtà più solenne di tutta la mia povera vita. Dal balcone di San Pietro circa 300.000 persone mi applaudivano. I riflettori mi impedivano di vedere altro che una massa abbastanza amorfa in agitazione, aveva questa capacità nella scrittura anche di molto efficace. Ecco, però Marco Roncalli, andiamo proprio a questi primi giorni del pontificato. Sicuramente poi nel gennaio successivo arriva questa, tra virgolette, bomba, l'annuncio di un sinodo per Roma e poi di un concilio ecumenico che segna questo pontificato. Ma ci sono diversi segni di novità in queste prime giornate del pontificato che davvero sorprendono molti osservatori.
Beh, direi di sì, perché se pensiamo che, voglio dire, anche una nomina come quella del segretario di Stato, che di fatto viene fatta la sera stessa, lui trova il tempo di mandare a chiamare Domenico Tardini, che tra l'altro era stato il suo antico superiore, quello che qualche volta anche aveva glossato in modo un po' spiritoso alcuni suoi rapporti quando era nei Balcani o sulle rive del Bosforo. Ma direi che ci sono dei segnali molto forti, la normalizzazione per esempio subito della curia, l'ampliamento il numero dei porporati, no? Appunto col nuovo concistoro che non si faceva da tempo, cominciando subito anche questo un segno fortissimo dalla figura di Giovanni Battista Montini, ma poi penso anche a forse quelle immagini che richiamano un po' quello che stavo dicendo poco fa, Monsignor Dolcini, che sono rimaste molto forti, impresse nella mente di chi le ha vissute o le ha viste allora o chi le rivede anche oggi quando ripassano nei repertori, cioè il fatto per esempio di essere andato subito al Bambino Gesù a visitare i bambini, gli infermi e gli ospedali, penso a quel Santo Stefano con i carcerati di Regina Coeli, no? Che tra l'altro vuol dire anche all'inizio un'apparenza un po' diffidenti che immediatamente si sciolgono in questo abbraccio attorno alla sua persona, ma direi anche la presa di possesso, come si chiamava allora in Laterano, ma per esempio appunto parlando del Laterano, come sapete lui ci ritorna già un'altra volta subito alla fine di novembre quando va a visitare quello che era stato il suo seminario, e anche qui è molto bello richiamare quello che così molto abbraccio parlando con i giovani, con i giovani chierici, non solo richiama gli anni della sua formazione, richiama i suoi antichi rettori con cui appunto aveva mantenuto anche, ci sono dei volumi di corrispondenza con i suoi ex rettori, direttori spirituali eccetera, ma proprio a questi alunni del seminario dice subito che si sente confuso ogni volta che lui dice con questo linguaggio un po' aulico qualche volta, no? Quando ricorre verso di me questo appellativo santità, no? Perché poi dice: ah, ragazzi, figlioli, pregate, dice più o meno, pregate il Signore perché mi conceda, appunto, dice questo, lo posso citare testualmente, questa grazia della santità che mi si attribuisce, no? E poi aggiunge: perché altro è dire o il credersi, altro è l'essere santo, ecco, anche se poi sappiamo che forse passerà alla storia proprio per quella grandissima scelta appunto che era già di lì a poco, verrà appunto annunciata il 25 gennaio del 59, ma che era stata maturata già nell'immediatezza dei giorni subito dopo l'elezione, appunto l'idea del concilio ecumenico, insieme, come appunto ricordavi, alla riforma del codice e anche al sinodo, certo.
Ecco, abbiamo ormai esaurito il nostro spazio, ma speriamo di risentirci presto con Marco Roncalli. Io direi, per citare alcuni aspetti storici che il tuo libro rivela, di chiudere con un particolare. Quando arriva questo annuncio del concilio il 25 gennaio del 1959 a San Paolo fuori le mura, siamo in un'epoca storica, e questo va ricordato, in cui addirittura c'erano dei teologi, dei pensatori che credevano che l'epoca dei concili dovesse considerarsi chiusa. Questo è interessante.
Sì, di fatto, vogliamo dirlo tutto, in apparenza con questa definizione anche dell'infallibilità pontificia che necessità c'era di far arrivare da ogni parte del globo a Roma più di 2800 padri. Ecco, invece qui è la forza, appunto, il coraggio di Giovanni XXIII, che con una decisione straordinariamente, proprio direi proprio personale, perché sì, si consulta con qualche immediato collaboratore, ma diciamo non è che fa studiare come tanti suoi predecessori avevano fatto questo progetto del concilio, ma sentendosi anche ispirato, una volta avuto il conforto dal Cardinale Tardini e da pochissime persone, lo annuncia e sbalordisce, anche per certi versi ammutolisce gli stessi cardinali che apprendono questo annuncio il 25 gennaio del 59. Da lì in poi, come sapete, il lungo cammino di preparazione, addirittura più lungo della stessa, dello svolgimento del concilio, perché insomma la preparazione è durata 44 mesi, con dei momenti importanti, con dei radiomessaggi dove era chiaro che Giovanni XXIII invitava veramente la Chiesa a riflettere su se stessa e sulla sua responsabilità verso gli uomini, ad avere questo atteggiamento nuovo, e basterebbe ricordare alcune frasi del famoso discorso, il Gaudium et Mater Ecclesia, quando il concilio poi appunto dopo la preparazione apre, userei una frase sola, questo ribadire che la Chiesa preferisce usare la medicina della misericordia, un'altra delle parole che torna in modo molto forte in questi giorni.
C'era anche il monito ai profeti di sventura, se non sbaglio.
C'era anche il monito, certamente, appunto, che fa un po' da pandanza a tutto questo, no? Appunto, la Chiesa appunto preferisce usare la medicina della misericordia piuttosto che che mandare anatemi. Ecco, credo che questo sia un altro dato importante, ma direi che c'è proprio anche la decisione di responsabilizzare l'Episcopato mondiale, ma attraverso uno strumento che poi era dentro la dinamica della storia della Chiesa, perché come sappiamo concili ce n'erano stati anche in precedenza, una ventina, e soprattutto direi proprio uno strumento che lui conosceva proprio forse anche per il suo grande amore alla storia. Sapeva che attraverso lo strumento del concilio poteva dare dare delle risposte alle tante domande che così via via si accumulavano anche sul suo tavolo di lavoro, e poteva farlo dando anche, come dire, la possibilità ai vescovi di esprimersi, perché al di là di tutto quello che è successo nella prima sessione del concilio e anche nelle successive, e direi anche nell'intervallo, perché il concilio era una partita che, come diceva Luciani, continuava anche durante l'intervallo, l'assemblea dei padri piano piano direi proprio prende coscienza di se stessa, matura questa coscienza conciliare che era una coscienza appunto della Chiesa, e direi che un altro dato importantissimo, al di là appunto di alcune tensioni che certamente ci sono state, di alcune correnti, c'è stato veramente un dibattito nella libertà. È quello che lui dice poi quando l'8 dicembre chiude la prima sessione del concilio, dice ai padri che i loro dibattiti hanno fatto, hanno dato risalto alla verità, ma soprattutto hanno mostrato, lui dice, agli occhi del mondo la santa libertà dei figli di Dio, e anche questo credo sia un dato da non dimenticare.
Grazie davvero a Marco Roncalli, giornalista e saggista, autore del libro Papa Giovanni il Santo, postfazione del Cardinal Capovilla. Grazie Marco per essere stato
grazie
con noi,
voi,
buona giornata.
Grazie.
E noi ci fermiamo qui con questa trasmissione di Al di là della notizia, cronache e commenti dedicata a Papa Giovanni XXIII, presto santo assieme a Giovanni Paolo II. State con noi.